Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Preghiamo, come abbiamo cantato, che la misericordia di Dio riempia la terra e disperda le tenebre del male.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 3, i versetti dal 20 al 30. Entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Poiché dicevano: è posseduto da uno spirito impuro. Parola del Signore.
Ci sono, come vediamo, dei brani molto importanti, molto cruciali, diciamo, ne abbiamo già visti alcuni, per esempio quella della guarigione del paralitico, che nel cui contesto Gesù appunto afferma che in quanto figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati sulla terra. Qui abbiamo un altro episodio molto importante, mi pare. Abbiamo tre diverse interpretazioni dell'attività, del potere di Gesù di cacciare i demoni, di opporsi, ecco, al potere oscuro, alla corruzione dovuta alla presenza dei demoni nel mondo. Ecco, poi possiamo tornare su questa visione, che è il presupposto anche di questi testi del Vangelo. Ecco, abbiamo appunto almeno tre interpretazioni qui, quella dei suoi, che però poi si svilupperà successivamente, quella di alcuni dottori venuti da Gerusalemme e quella di Gesù stesso. Vediamo insieme.
Vorrei un attimo fermarmi sulla primissima parte del brano di oggi, perché a fronte del fatto che proprio non capivo cosa volesse dire, i suoi familiari, sentito ciò, uscirono per andare a prenderlo perché dicevano: è fuori di sé. Cosa c'entri la folla col fatto che Gesù fosse fuori di sé? Come? Non lo capivo. A fronte di questo ho trovato questo vecchio sussidio biblico che anche il cui autore, anche citando lo Zerbic, però io mi fido dell'italiano perché non so, e quindi affido a Giovanni e a voi questa interpretazione, traduce in maniera completamente diversa e che ha il pregio almeno di essere comprensibile ai miei occhi, alle mie orecchie. Traduce così: allora coloro che erano presso di lui, e cioè i suoi discepoli, fra parentesi, uscirono per trattenere la folla, che in greco è maschile, dice. Dicevano infatti, essa, la folla, è fuori di sé, sottintendendo per entusiasmo, dice l'autore, come sempre tale verbo in Marco. Poi conclude dicendo: questa interpretazione, già suggerita da Zerwitz, è ora vigorosamente provata. Ecco, così il testo mi sembrerebbe più comprensibile, ma non so se vada bene.
La nota sotto nella Bibbia di Gerusalemme, che dice: attribuire al demonio, cioè che opera dello Spirito Santo, significa sottrarsi alla luce della grazia divina. Ecco, con questa spiegazione, secondo me, chiarisce un po' l'inghippo, quello degli scribi, che dicono: costui è posseduto da Belzebù e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Lui dice, Gesù risponde: non può essere possibile questo, perché deve esserci una forza differente che scaccia i demoni, non può essere una forza così, una parte di se stessa che scaccia l'altra parte. Allora è sempre stato un po' un dubbio che avevo, che non ho mai capito bene. Ecco, diciamo che mi sembra che mi si sia chiarito un po' la questione così.
L'interpretazione, la prima che ha elencato Giovanni, quella dei suoi riguardo al ministero di Gesù, io l'ho interpretata, a me ha colpito, l'ho detto anche i giorni scorsi, mi ha colpito molto questo quadro di un Gesù che fino allora per lo più sconosciuto, lo sappiamo da tanti passi dei Vangeli, non è costui il figlio di Giuseppe, cioè uno che ha vissuto in maniera del tutto normale e che all'improvviso si mette a fare discepoli e fare prodigi e a guadagnare una fama esagerata. Proviamocelo a immaginare questa scena, uno che è uno di noi, che a un certo punto, in modo quasi repentino, fa discepoli, insegna nelle sinagoghe e fa prodigi e guadagna fanatici estimatori, tanto che non riescono, lo ripete qui, si radunò di nuovo attorno a lui molta folla al punto che non potevano neppure prendere cibo. Mi sembra che l'approccio del clan, stando alla traduzione che abbiamo sempre seguito, sia comprensibile, sia molto certo. Comprensibile. Andiamolo a prenderlo perché fuori. Forse noi faremmo lo stesso. Se uno dei nostri fratelli all'improvviso cominciasse a avere un ministero di questo tipo, forse noi faremmo un po' lo stesso. Quindi, tanto più che dopo aver riportato l'interpretazione degli scribi, riprende il discorso sul clan, la madre e i fratelli. Quindi mi sembra che l'argomento di queste pericopi sia proprio questo.
Sì, certo.
E quindi io a me colpisce, insomma, lo ripeto, mi colpisce molto il quadro di questo Gesù che è sovrastato dalla fama, dal successo che lui stesso non cerca di reprimere, e dai demoni che rivelano agli altri, ma anche a lui, che egli è il figlio di Dio, e da una potenza che esce da lui in ognuno dei suoi movimenti. E riguardo alla parola, all'interpretazione degli scribi, dico solo un particolare che però non so spiegare. Nella risposta di Gesù nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose, se prima non l'avrà legato, allora ne saccheggerà la casa. Mi ha colpito che certamente c'è un riferimento a Isaia 49, l'avevamo detto tante volte, ma mi colpisce questo concetto che non ha eliminato l'uomo forte, ma lo ha solo legato. C'è un concetto simile nell'Apocalisse, del Satana legato, c'è un concetto simile anche, mi sembra, nella seconda o prima Tessalonicesi, quando si dice che l'uomo dell'iniquità è legato e c'è qualcuno che lo trattiene, che deve essere tolto di mezzo perché lui compia la sua opera di che è il preludio della fine. C'è un concetto evidentemente che a noi un po' sfugge, ma di un tempo in cui il forte è legato, non del tutto eliminato, legato.
E la cosa che mi aveva sempre colpito di questo brano del Vangelo è quando dice: ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. E la bestemmia allo Spirito Santo, ho sempre pensato che è in ultima istanza chi rifiuta la salvezza.
Come?
E io sempre... Chi rifiuta la salvezza data appunto da Gesù. Io ho sempre interpretata così, volevo porlo anche a voi come quesito. Cioè, in ultima istanza è Gesù che accoglie tutti, e il fatto che uno rifiuti sempre, in ultimo, la possibilità di essere salvato, questo non gli viene perdonato. Almeno io... sempre pensato così, però volevo confrontarmi con voi.
Ah, è un problema secolare.
Nel brano precedente a me era rimasta impressa la scelta dei dodici che li chiamò perché stessero con lui e per mandarli a predicare col potere di scacciare i demoni. Allora penso che la prima tentazione, cioè scacciare i demoni, sia la divisione. Perché per ben tre volte dice: se un regno è diviso in se stesso, se una casa, che può essere anche una famiglia, è divisa in se stesso, e poi continua a dire, poi parla quello che ha appena accennato Roberto, di questo spirito, che la prima cosa che fa lo spirito è quello, è uno spirito di amore, uno spirito di unità, uno spirito di comunione. Quindi penso che la prima tentazione, la prima cosa da scacciare sia proprio questo, sia il tentare di andare contro lo spirito, è quello che crea comunque divisione, che è il contrario di quello che sta operando Marco in questo Vangelo, dove pian piano raduna tutti intorno a sé, dove lui vuole invece attirare e vivere in questa comunione, in questo amore gli uni per gli altri.
A me sembra che qui le obiezioni, le critiche siano due. Una è quella rivolta dai familiari, forse anche in un certo senso dai suoi, chi sono questi suoi, cioè di questa attività frenetica, è quasi disumanizzante, ecco, di Gesù, che non riescono neanche a mangiare un pezzo di pane. E l'altra è invece di tipo, diciamo così, il contenuto, di tipo religioso, cioè che cosa fa, come fa a guarire in modo così potente, ecco, e a purificare, a scacciare i demoni, eccetera. E per ora Gesù risponde a questa seconda obiezione, ecco. Ma lo fa in modo non dialettico, cioè non è che dice ma perché mi fate questa obiezione, ma dimostratemi, cioè, no, e rivela invece semplicemente che sì, lui è l'uomo forte, come sostiene anche Giovanni Battista al versetto 7 del capitolo primo, è più forte, è il forte, che lui è forte, ma che il potere del male non è affatto in declino, e che il potere del male è molto potente, è molto potente, e che non è lì per finire, ecco. E quindi Gesù dice che lui è venuto a contrastare il male, ecco, a fare quest'opera di purificazione, di sanazione, ma che chiede a loro di stare con lui, cioè di capire, di comprendere che lui è venuto per questo. Ecco, e quindi anche questa ultima cosa che dice mi sembra che sia, diciamo così, un'iperbole, cioè lui dice state con me, state dalla mia parte, perché il potere del male è veramente molto forte.
Mi diceva ancora un'osservazione un po' generale, cioè noi vediamo una figura di Messia che non si occupa di liberare dei problemi nazionali di Israele. Speravamo che fosse lui a liberare Israele. No, questo è un tipo di Messia, come ci racconta il Vangelo, ed è una scelta chiaramente di Gesù, che si occupa del demonio, quindi è un altro tipo di Messia. Ecco qua, su questo siamo tornati più volte. Qui mi sembra che ogni interpretazione ha un suo fondamento. Io penso che ogni interpretazione ha un suo fondamento. E è per questo che è importante poi la risposta di Gesù. I suoi presupposti, ha un fondamento l'atteggiamento della sua famiglia. Il versetto a cui ci si riferisce continua dal versetto 31, non bisogna fermare, è una tecnica che Marco usa, quella del sandwich, diciamo, cioè annuncia una cosa che poi riprende dopo. Ci sono altri casi nel Vangelo, un fatto letterario, perché in questo modo presenta l'opera di Gesù, cioè soprattutto il suo potere misterioso e particolare di cacciare, ecco, gli spiriti, e lo presenta come un grande punto interrogativo, cioè in più, come diceva Sara prima, mi pare, il versetto 20 anch'esso deve essere significativo. Cioè ripete che Gesù è cercato da tutti e che c'è un attivismo, ecco, enorme. Non è che a Gesù gli capita addosso per caso questo, è lui che ha messo in piedi tutta questa attività, non ha neanche il tempo di mangiare perché tutti lo cercano, perché è pieno di impegni, diciamo. Ecco, mi sembra che la visione che vuole dare l'Evangelista con un semplice tratto e di una cosa fuori dalla norma, e quindi il suo clan, la sua famiglia anzitutto, come poi si vedrà dopo, perché escono ma arrivano, al versetto 31 si dice che arrivano, e vedremo come Gesù, noi abbiamo notizie non solo da qui, anche da altri punti nel Vangelo, della crisi molto forte fra Gesù e la sua famiglia. Questo è indubitabile, ce l'abbiamo nel Vangelo di Giovanni, neppure i suoi fratelli credevano, non che non ci fossero più rapporti, ma Gesù ha preso le distanze. Qui è uno dei casi fondamentali, lo vedremo dopo, Gesù ha messo su un'altra famiglia, è un'altra cosa, però qui mi pare loro interpretano questo, dal loro punto di vista, sua madre, addirittura sua madre, la sua famiglia, come qualche cosa che va fermato, va recuperato. Non possiamo lasciarlo fare, perché è uscito di testa. Gli scribi vengono da Gerusalemme, questi dottori, non si dice che tipi di scribi sono, quindi è sempre un problema inquadrarli. Ecco, potrebbero essere scribi del Tempio, dei Sadducei, potrebbero essere, no, non è detto. Cioè, sapete, scribi è un mestiere, non è una setta. I farisei sono una setta, i sadducei, se vogliamo, sono più che altro, i sadducei più che una setta sono una classe sociale, ecco, gli esseni sono un'altra setta, eccetera. I dottori sono dappertutto, soprattutto sono famosi i dottori dei farisei, gli scribi dei farisei, però, perché qui non è detto, però potrebbe essere una cosa significativa, ufficiale. E hanno una loro interpretazione di ciò che avviene, e poi c'è la risposta di Gesù, e anche la loro interpretazione ha una sua logica. Io non vedevo qualche commento, il nostro mondo è molto diverso dal mondo anche dei Vangeli, dal mondo degli antichi. E quali sono i rapporti fra, nei vari temi, i rapporti fra il capo dei demoni di questo mondo invisibile e oscuro, e tutti gli altri suoi demoni, eccetera, è una questione complessa, diciamo, non è così semplice. Quindi può essere, la risposta di Gesù è fondamentale qui, no, mi pare, e l'abbiamo al versetto 27, i versetti 22 e 26 mostrano qual è il presupposto dell'argomento di Gesù. Il presupposto è che ci sono due regni, ovviamente, che non c'è solo il regno di Dio, c'è anche il regno del suo avversario, del Satana, e che questo regno è un regno forte, è un regno potente, che sta in piedi. E quindi l'argomento di Gesù presuppone questo. Se fosse come dite voi, se Satana caccia Satana, il suo regno sarebbe fallimentare, sarebbe finito. Non può essere così, è molto difficile. È un regno che si oppone con forza al regno di Dio, e quindi l'argomento di Gesù mi sembra questo. Mi pare che in Matteo Gesù aggiunge un altro argomento, ad hominem, dice i vostri figli, cioè i vostri discepoli, qui là mi pare che siano i farisei, i vostri discepoli in nome di chi li cacciano i demoni. Come dire, guardate che saranno loro a accusarvi, perché noi, io e loro, stiamo dalla stessa parte, stiamo combattendo la stessa guerra, noi siamo tutti dalla stessa parte contro il regno del Satana, quindi voi, saranno loro ad accusare voi, perché anche loro li cacciano in nome di chi? Da che parte stanno i vostri discepoli? Non fanno anche loro esorcismi? Quindi mi sembra, però qui questo argomento in Marco non c'è, e poi c'è il versetto 27, c'è l'interpretazione di Gesù, ecco, che è centrale nel Vangelo, cioè che Gesù è il più forte. Questo più forte che è in grado di risolvere, anzitutto di legare, poi dopo eventualmente poi di sconfiggere, è venuto. È un modo indiretto per dire che se c'è, nessuno può fare quel che faccio io se prima non ha legato il Satana, cioè se non è più forte di lui. Questa è la spiegazione che Gesù dà, mi sembra, no? Qui. E poi c'è la minaccia, c'è la messa in guardia. Ecco, sul peccato contro lo Spirito Santo è una storia tragica, questa, perché sono state nella storia interpretazioni che hanno anche messe le persone in disperazione, alcuni, perché è stato allargato moltissimo. Cosa significa il peccato contro lo Spirito Santo? cosa sia questo peccato è stato interpretato in più modi e anche in modo allargato, e perciò quando uno l'avesse fatto è finita, non ha più speranza, peccato eterno, non verrà perdonato né adesso né nelle... quindi è abbastanza preoccupante, no? Io osserverei questo, che non si parla qui di conversione, notiamolo questo, non entra in questione, non c'è la risposta alla domanda che dovrebbe sorgere, ma se uno si converte, scusate, se uno fa questo peccato, anche se non sappiamo bene, se uno fa questo peccato e poi si converte, non viene perdonato? Ma c'è qualche cosa che Dio non perdona se uno si converte? Vedete che il problema della conversione qui non entra in gioco. E penso anch'io nella direzione che diceva Stefano prima, è un'esagerazione per sottolineare la gravità, è una messa in guardia. Non facciate questo errore, errore fatale, dice, non fate questo errore fatale, ecco, di scambiare i campi di battaglia, non fate questo errore, ecco, non attribuire allo Spirito Santo quello che è opera dello Spirito di Dio, che dà questo potere a Gesù, con invece lo spirito del male. Mi sembra che ci sia questa una... Vedevo un'osservazione di qualche commento, mi sembra anche questa utile, che tutta la discussione, compresa questa frase di Gesù sul peccato contro lo Spirito, ha senso solo durante la vita terrena di Gesù. Perché il problema si pone durante la vita terrena di Gesù, interpretare la sua attività. Questo è il problema. Non si dice chi rifiuta la salvezza, ma se rifiuta la salvezza, questo ci penserà Dio. No. Qui si tratta di un peccato, diciamo, il peccato contro lo Spirito è detto perché dicevano ha uno spirito maligno. E quindi mi sembra che anche questo riduca il luogo e l'ambiente e il tempo, ecco, a cui si riferisce questa tutta la discussione, si riferisce al tempo di Gesù e all'interpretazione del suo ministero terreno, non riguarda il Cristo risorto. Se uno rifiuta il Vangelo, non c'è questo. Allargare così e prendere in modo dogmatico l'espressione non sarà perdonato in eterno, è chiaro che crea problemi insolubili, ecco, contraddittori. Io credo che bisognerebbe invece rimanere a queste osservazioni. Ecco, e personalmente penso che non c'è nessun peccato, se vogliamo, che Dio non possa perdonare se uno si pente. Quale peccato? Quindi dobbiamo tenere conto per interpretare, ecco, queste frasi. Ecco, ci dia il Signore di combattere anche noi la buona battaglia contro lo spirito del male. Tutta la Pasqua, tutto il tempo pasquale ci parla di questa battaglia, di questa vittoria del Signore Gesù. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo in questi giorni e in questo tempo in particolare per, secondo la potenza che è stata data alla Chiesa di scacciare i demoni, perché possiamo fare nostra l'intercessione per il grande demone della guerra che sembra attraversare popoli e nazioni e capi del mondo. Preghiamo. Preghiamo il Signore per tutti quelli che si trovano sotto l'influsso dello spirito del male, o perché o consapevolmente, o perché vessati da malattie, da infermità, da dolori, da disperazioni, da malattie inguaribili, da malattie mentali. Preghiamo. Preghiamo per tutti i prigionieri, per chi si trova in situazioni di desolazione senza nessuna dignità, e per i torturati, per quelli che si trovano prigionieri in attesa di richiesta di riscatto, i profughi che sono tenuti come ostaggi umani per averne profitto. Preghiamo. Preghiamo per il Papa e per tutti i Vescovi, perché abbiano una parola forte e chiara, in particolare in ordine alla pace, alla guerra e alla giustizia e all'ingiustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo in questo tempo di Pasqua, che per noi è di Pasqua, ma per i nostri fratelli e sorelle delle chiese orientali, quindi anche i nostri in Medio Oriente, e ancora di attesa della Pasqua. Preghiamo per l'unità della Chiesa, perché sia un regno unito, compatto. Preghiamo.
Ricordiamo e preghiamo per Teresa, per Agnese, per il tempo che trascorreranno ad Ainarik. Preghiamo.
Preghiamo per i figli delle nostre famiglie, oggi in particolare per Chiara Bedini Cavazzuti, il giorno del suo compleanno, per tutti i loro figli, per tutti i nipoti, figli, perché il Signore li guidi sempre nelle sue vie e li tenga stretti a Lui. Preghiamo.
Per tutte le vittime dei conflitti e per tutte le persone più disperate, ricordiamo sempre Gaza e anche le comunità cristiane di Gaza. Preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera. Noi te la rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.